magari sfuggito, rileggendo se l'avete fatto, le ultime porzioni del capitolo settimo della Poetica, sulla quale ci intrattenevamo ieri, che nell'insistere sulla giusta megethos, sulla giusta grandezza, nelle esemplificazioni che, attraverso le quali Aristotele tende a rendere più esplicito e più, per così dire, performante sul lettore la sua proposta, si faceva riferimento al fatto che un animale o un edificio o comunque un personaggio poteva ritenersi progredire nella bellezza quanto più le sue dimensioni si accrescessero, se no sino a un punto in cui non fosse messa a repentaglio la riconducibilità dell'oggetto all'inquadramento all'interno di un'unica visione. Cioè, in altri termini, l'elemento che in qualche modo si coglie più facilmente, cioè l'abbracciabilità, per così dire, di ciò che è unitario nella unità di una visione, tende peraltro anche ad arricchirsi di un elemento dinamico che, in un certo senso, come possiamo dire, sollecita una lettura del prodursi della compiutezza, della realizzazione, in altri termini, dell'usia, del telos raggiunto dalla fisis tragica nel modo appunto di un evento. La stessa tragedia, in un certo senso, cresce su se stessa sino al punto in cui la sua forma, insistendo nella crescita, comincerebbe a decomporsi rispetto al punto perfetto in cui è giunta. Varrebbe peraltro la pena di chiedersi in che misura questo, in un certo senso, non si leghi anche, in parte in Aristotele, in parte altrove, con l'identificazione anche di una sorta di destino che noi oggi chiameremo storico, per cui una qualche forma, pensate cosa diventerà in Polibio questo, ad esempio, per cui una forma giunta al suo apice trova in questo apice anche il punto iniziale di un processo di decomposizione. E quindi, in qualche modo, di implicazione reciproca, in un certo senso, tra il movimento di ascesa e quello di dissoluzione. Lo dico perché più tardi troveremo, ci andremo rapidamente perché non potremo sostare ancora molto su Aristotele, e tra poco, magari forse non oggi, si arriverà a tirare le somme di ciò che questo attraversamento della poetica porta a vantaggio del nostro intento complessivo. Dico, troveremo Aristotele che ci parlerà, per così dire, riassumendo le figure dell'intreccio, di una desis e di una lusis, cioè di un annodamento delle file, di un suo scioglimento. La tragedia vive, per così dire, di questa diastole-sistole. La vicenda si annoda sino a un punto in cui qualcosa deve accadere, e a quel punto accade. A quell'altezza la tragedia, come possiamo dire, raccoglie in sé tutta la sua potenza in un'esplicitazione, dalla quale seguirà un processo di lusis, di scioglimento. Inutile dire che questa figura, proiettata sulla immagine della catharsis, ci dà, per così dire, un elemento di isomorfismo, cioè così come la catharsis è essenzialmente un moto di emergenza degli umori dalla parte del corpo in cui sono normalmente contenuti e che deve di essi liberarsi, e a un certo punto essi traboccano, e dopo essere traboccati vengono in qualche modo espulsi. Così, per si può dire, la vicenda finisce in qualche modo per annodarsi sino a un punto in cui, in un certo senso, l'esplosione nell'evento tragico consenta una sua, per così dire, ordinata detumescenza. Insisto su questo perché, come dicevamo in precedenza, il telos della tragedia, si compie nel momento in cui la sua forma interna e la forma esterna della sua funzione coincidono palesemente, e in un certo senso quando l'una diventa anche il ritratto in atto dell'altra. Ecco, in questo quadro, non era un caso, vi facevo notare in conclusione, che quando Aristotele ricapitola allora questa nozione di grandezza, lo fa inserendo immediatamente, accanto ai concetti di verosimiglianza e di necessità, anche l'esemplificazione, chiamiamola così, ma qui non viene proposta come un esempio, viene proposta come una condizione necessaria del passaggio dalla cattiva alla buona sorte o viceversa. Cioè, nel momento in cui sta parlando apparentemente ancora della giusta dimensione di ciò che viene imitato poeticamente, Aristotele, una volta di più, slitta immediatamente nel parlare della tragedia. Stiamo una volta di più parlando della tragedia, e in un certo senso stiamo parlando sempre della tragedia, perché la tragedia, come abbiamo detto e come adesso diventa ancora più chiaro, consente in realtà di parlare della mimesi nella poetica nella sua forma più comprensiva. Nella tragedia, in un certo senso, sembra esserci proprio tutto, mentre in tutto il resto non c'è tutto ciò che c'è nella tragedia, o quantomeno, parlando della tragedia, sembra evidentemente per Aristotele che sia più possibile mettere a fuoco quanto abbiamo cominciato a dire, adesso diciamo in una forma più perentoria, l'elemento rappresentato dalla necessità, ovvero sia dalla coerenza di ogni aspetto e dalla coerenza che si mostra nella possibile sinossi di ogni aspetto dell'opera prodotta poeticamente. E avevamo anche sottolineato, ma su questo avremo modo di ritornare tra poco, settimana prossima in esordio, sul fatto che questa compiutezza viene a occupare uno spazio presente, perché l'elemento della tragedia come fatto che noi chiamiamo teatrale è proprio legato al fatto che le vicende non sono narrate come un passato, ma sono fatte agire adesso, avvenire adesso come presente. E abbiamo in qualche modo sottolineato come proprio questa presenza adesso è quella che ci costringe a riflettere con una certa serietà sulla natura di rito, anche religioso, e sulla presenza divina all'interno della scena tragica, con coturni e maschere, come vi dicevamo. La produzione della presenza, la presenza di un che di divino, di un che di sormontante, traboccante, la condizione ordinaria dell'umano, è cosa che in un certo senso potremmo dire, al cuore di di quelle forme che noi recuperiamo come forme essenzialmente estetiche, artistiche, ma che originariamente sfuggono a questa circoscrizione, perché si proiettano, per così dire, sullo scenario di quel rapporto tra il complesso delle forme che prende l'interazione umana e quell'aldilà delle forme che le rende possibili e che nello stesso tempo tende anche, per così dire, ad inghiottirle. Qualcosa di cui è parte senz'altro la nozione di Zeion, di divino. Insomma, anche noi oggi, e molto teatro contemporaneo ha tentato disperatamente di andare in questa direzione. Sapete, non so, è che voi siete giovanissimi e queste sono cose vecchie ormai, come le guerre di Troia. Insomma, il Living Theater, l'Odin Theatret di Eugenio Barba, lo stesso ragazzo di Mutas Lecrosius, insomma, tutta o certa porzione, per così dire, più indirizzata verso un teatro totale della stessa attività del balletto, penso Pina Bausch, ad esempio, in certo senso forse, anche se noi ce ne ricordiamo di meno, Reinhold Hoffmann, vabbè. Insomma, cercano in un certo senso di far riesplodere nel presente dell'azione scenica un che di rituale, nella scuola serietà che caratterizza il rito. Noi abbiamo come tradizione cattolica un rito in cui addirittura le specie del pane e del vino diventano corpo e sangue di qualcuno, no? E questa cosa probabilmente viene vissuta da coloro che frequentano ancora questi riti quasi sempre attraverso una spontanea riduzione allegorica di questa cosa. Perché insomma è una riduzione allegorica che si gioca letteralmente tutto il cristianesimo, non è a far mio salvarlo, ma segnalo effettivamente che è molto difficile tenerlo in piedi pensando che il pane, il vino, l'ostia sia semplicemente un simbolo, nel senso corrente dell'espressione simbolica, quella meno forte, meno interessante, cioè qualcosa che fa riferimento a un che di concettuale che dovremmo aver presente. E nello stesso tempo anche, devo dire, tutta quella descrizione genetica della tragedia, della commedia che qui fa Aristotele, tirandola via perché le sono cose note, come così fanno tutte di Mozart, no? Su cui non vale la pena di insistere troppo, indica esattamente un intreccio strettissimo tra racconto e rito. La tragedia non è la messa in scena nel senso, come possiamo dire, grande borghese in qualche modo, di una vicenda, è far accadere concretamente qualcosa. Paradossalmente è una cosa che in un certo senso può ricordare, vediamo, ad esempio in molti rituali sufici, ad esempio, per tenere cose un po' più vicine al nostro mondo più filtrato di monoteismo, in qualche modo, in certi rituali sufici viene ad avere al cuore della Leila, ovvero sia la notte di preghiera, la dimensione del Hadra, che vuol dire appunto presenza, quando collettivamente ma anche singolarmente tutti i partecipanti al rito vivono, per così dire, come l'esperienza del divino. Ciò che porta a volte alcuni di costoro senza necessariamente che si passi successivamente al più vicino ospedale psichiatrico, ce ne sono comunque anche in Marocco, in Egitto, a dire agli altri presenti: tu sei Dio. Che vuol dire che in qualche modo questa cosa si è presentata e diffusa in quel momento, e che quel momento si è dilatato verso un tempo che tanto trascende la sua definizione cronologica. E nella tragedia questo in qualche modo avviene nel momento in cui l'arte, parla Aristotele qui, del compositore di fatti, è riuscito a far accadere il mito, producendo un momento decisivo, che è decisivo perché tutto in esso si lega in una ferrea necessità. E badate bene, però è anche una ferrea necessità che ci attraversa in maniera così potente da liberarci, perché la catarsi è paradossalmente qualcosa che libera. Catarsi, ovviamente, da Helios e Phobos, no? Da pietà e paura. Questa giuntura, per così dire, no? Tra la perfezione della concatenazione tragica e la manifestazione massima di paura e di pietà, che però diventa anche il fatto che la tragedia prende su di sé e dissolve in un certo senso questo eccesso, riconsegnandoci alla vita in un certo senso purificati. Non è un caso che, non potremo andare avanti perché non è la tragedia il tema di questo corso, che quando, cosa di cui parlai peraltro in altre circostanze, in corsi precedenti, quando essenzialmente la tragedia figurerà come uno snodo per più versi decisivo tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento per la nascita di quello che chiamiamo il grande sistema filosofico proprio della filosofia classica tedesca, non nasce l'idealismo senza un passaggio per la tragedia. Beh, forse la prima grande manifestazione, che è il passaggio tra il nono e decimo dei filosofici briefe, Über Dogmatismus und Kritizismus, no? Le lettere filosofiche di Fichte, di Schelling ovviamente, di Schelling, mette all'improvviso in campo la tragedia come ciò che in un certo senso può spiegare il modo in cui è possibile non rendere puramente e definitivamente speculari con un effetto immobilizzante dogmatismo e criticismo, ovvero sia il mettere tutto nell'oggetto e il mettere tutto nel soggetto. Come dire, il match Spinoza contro Kant come si risolve? E lì Schelling, non a caso, troverà esattamente il mezzo della tragedia, che come sapete sono cose scolastiche, effettivamente. Come dire, noi possiamo in qualche modo mai realizzare l'assoluto teoreticamente, ma possiamo perseguirlo incessantemente senza sperare di raggiungerlo e senza deflettere dal tentativo di raggiungerlo nell'ordine pratico. Questo però in qualche modo si sostiene sul recupero della tragedia, no? Perché la tragedia, dice Schelling, è quella vicenda nella quale un fato irresistibile ci costringe, ma noi ci ribelliamo contro il fatto, ottenendo di essere i colpevoli di ciò che facciamo. Perché fino a quando siamo colpevoli di ciò che facciamo, e il fatto non ci giustifica, noi siamo liberi dal fatto. Siamo liberi dal fatto perché non accettiamo che sia il fatto a dominarci, anche se ciò che facciamo è dovuto a una terribile necessità che ci costringe. In questo caso forse più che la Nanke, che pure è ci potrà ricordare la formula Karadana Simando, su cui poi rifletterà così notevolmente Heidegger, Catato Creon. Secondo la necessità che lega, la necessità che si impone, e Creon ci rinvia anche al nome di Creonte, il protagonista in qualche modo di ciò che lega, costringe e si presenta come necessario nella vicenda di Antigone, insomma. Sì, quindi possiamo in qualche modo per il momento forse fissare in qualche modo qui un punto e riprendere allora per illustrare meglio in una forma meno condensata quanto stavamo dicendo dallo sviluppo che nel capitolo o nel paragrafo ottavo no, nel capitolo in realtà nono Aristotele procura della nozione di intreccio, della nozione di pragmata, di fatti, attraverso una questione destinata ad avere anch'essa un'eccezionale rilevanza nella storia dell'estetica, nella storia della letteratura. Phanerondecton eremenon. È chiaro da ciò che si è detto kai oti uto tagenomena legrin tutto poietu ergon esti. Allora, da tutto ciò che è stato detto, allora è chiaro che ergon del poeta, cioè che il lavoro del poeta, potremmo dire, l'opera del poeta, ciò che il poeta fa, non consiste legen tagenomena, non consiste nel raccontare, disporre nel linguaggio le cose che sono avvenute. Alloian genoito caitaginata catato eikos eto anancaion. Ma di descrivere invece, di dire invece, letteralmente dire, legein, le cose che possono accadere, quelle che in altri termini sono possibile dinatà, che si lega ovviamente alla nozione di dinamis, quella che noi traduciamo ovviamente potenzia, nel latino degli aristotelici, quelle che sono possibili e catato eikos, e che sono secondo eikos, che vuol dire, che noi traduciamo in genere, verosimiglianza, e che potremmo dire che sono immaginabili, che corrispondono a un'immagine delle cose che possono esistere. Secondo catato eikos eto anankaion, e secondo necessità. Allora, compito del poeta, Aristotele procede così, per metà ripetendosi e per metà innovando quello che ha appena detto. Compito del poeta non è di descrivere cose avvenute. Possiamo, a partire dal contesto generale, dire avvenute realmente. Ma il suo compito è quello di descrivere azioni che possono accadere, e che possono accadere verosimilmente, cioè noi possiamo pensare che siano accadute a qualcuno, che potrebbero accadere a qualcuno, e secondo necessità, cioè, come abbiamo tentato di dire fino adesso, per una sorta di concatenamento necessario dei fatti che compongono la vicenda proposta dal poeta. Questo è necessario evidentemente perché chi segue ciò che il poeta dice, in questo caso si pensa chiaramente alla tragedia, ciò che il poeta ha composto come quelle azioni che gli attori recitano, devono poter sembrare possibili per coloro che le vedono, cioè devono poterli potenzialmente riguardare. Potrebbe toccare qualcosa di simile anche a me. O forse in una forma più radicale, come già vi dicevo, questa cosa può veramente accadere a qualcuno. Accadere davvero a qualcuno. Perché, come dicevo, l'essenza della tragedia forse è che le cose accadono veramente a qualcuno. La tragedia, al fondo, è la scoperta della condizione tragica dell'umanità. In un caso, Shelley, prima, quando sostanzialmente vi dicevo, ha l'espediente di proporre la tragedia appunto come quella situazione nella quale è possibile concepire una insubordinazione al dogmatismo, una indisponibilità ad essere schiacciati nella pura oggettività, lo fa dicendo che i greci c'erano riusciti, aggiungendo però una cosa, che i greci c'erano riusciti soltanto nello spazio dell'arte, cioè nello spazio della realizzazione tragica. Perché vivere nella vita quotidiana una moralità tragica non era possibile neanche per loro, perché sarebbe stata necessaria una stirpe di titani. Cioè, per ricordarsi ogni giorno della condizione tragica degli uomini, occorre qualcosa di più, insomma, vale sempre qui la citazione che mi è cara dei quattro quartetti di Eliot, del primo Bart Norton, dove c'è appunto l'uccello che passa in volo e dice appunto via 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 il genere umano non può sopportare troppa realtà, non si può vivere tragicamente. E bisogna che la tragedia avvenga, ma avvenga circoscritta nello spazio dell'arte. E quindi Schelling quindi pensa in qualche modo a una dimensione estetica, per Schelling l'estetica è disponibile, ed è una categoria che peraltro è difficile identificare nel contesto antico, insomma. C'è più che altro, come possiamo dire, proprio questa funzione che noi possiamo descrivere socio-antropologicamente, in maniera inadeguata, ma qualcosa ci dà, della tragedia, come questa cosa che consente alla polis e ai suoi singoli membri di vivere, per così dire, la propria tragedia e di sopravviverli, in un certo senso. Di uscirne in un qualche modo purificati. Bene, quindi il compito del poeta è allora esattamente quello di raccontare i fatti che possono accadere. Qui in qualche modo voi sentite approssimarsi già qualcosa che tra poco comparirà. Cazzoli. Secondo il tutto, insomma, cioè fuori dai denti, l'universale. Ed è per questo che tra un attimo sentiremo dirci, il passaggio importante ha delle conseguenze clamorose, che la poesia è più filosofica della storia. Perché se la poesia, che in questo caso è la poesia tragica, deve produrre questa cosa, delle azioni che sono lì, come delle azioni che stanno in un tempo che può sempre divenire il nostro tempo presente, la poesia ha un'apertura sull'universale, esattamente come la filosofia, anche se in un'altra forma. La filosofia e la poesia trattano dell'universale, mentre invece la storia, che adesso entra in scena, parla di cose che sono avvenute e che sono catecaston, cioè che sono un dettaglio dopo l'altro, un particolare dopo l'altro. Si vede quasi in mente la vecchia formula che piaceva tanto a Schiller, no? Che diceva appunto: l'arte è come la vita, solo che nella vita i testi sono scadenti, mentre invece dell'arte no. Comunque avete visto che qui, adesso non è questo il tema principale del corso, ma insomma entrano nella batteria terminologica, perché voglio dire, insomma, Aristotele, Platone, eccetera, come il corpo costantemente, sono macchine semantiche poderose che in qualche modo segnano il lessico e il repertorio concettuale per secoli, insomma, sino ad oggi. Beh, la verisimiglianza, oltre alla necessità già introdotta, la dimensione della verisimiglianza, il verisimile, categoria importantissima evidentemente, ma vediamo. Lo storico e il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi, un argomento che in parte era stato ripreso prima, per distinguere i poeti dai filosofi naturalisti che scrivono in versi. Non si è poeta perché si scrive versi, evidentemente, perché abbiamo già detto, poeta è colui che imita le azioni, non gli uomini, le azioni degli uomini. Perché gli uomini diventano ciò che sono in virtù delle loro azioni, in un certo senso. E non a caso i caratteri devono riempire le azioni, ma non sono essenziali, tanto è vero che ci potrebbe essere una tragedia senza caratteri. Si potrebbero mettere in versi gli scritti di Erodoto e non di meno sarebbe sempre una storia, con versi o senza versi. Si distinguono invece in questo: l'uno dice le cose avvenute, l'altro quali possono avvenire. Quali possono avvenire istituisce, capite, un tempo che è il tempo dell'universale, è un tempo sempre, insomma. Non è semplicemente quelle che potranno avvenire in futuro. Un altro tempo, che è quello della tragedia, un tempo che può proiettarsi in qualche modo come presente su ogni presente. Perciò, diokai, filosofoteron kai spudaioteron, poi esiste istoria se stinti. Per questo la poesia è molto più filosofica, è molto più degna di spudè. Notate, spudè, spudaios è esattamente, l'abbiamo visto più volte, il personaggio della tragedia. I personaggi della tragedia sono gli spudaioi, coloro che sono degni di una certa considerazione, che sono un po' più in alto di noi. Quindi la poesia è più affine alla filosofia, è più legata a una dimensione alta, che però significa anche dimensione tragica, legata in qualche modo alla grandezza dei personaggi, dimensione tragica che però è anche compartecipata per alcuni versi dall'epica, perché anche nell'epica i personaggi sono di rango, e la differenza tra l'epica e la tragedia è dovuta, come sappiamo, al fatto che l'epica è narrazione da parte di un narratore, mentre la tragedia occupa il presente di un'azione scena. Si distinguono, allora, dunque, perciò la poesia è cosa, eccetera, e quindi la poesia è più importante della storia, perché la poesia
e la leggiamo pure in greco. Emengar poiesis mallon takatoru ed eistoria katsekaston legei. Perché la poesia dice le cose universali. Di universale vuol dire che può riguardare tutti. È sempre importante restare, riuscire a comprendere come possiamo dire questa condizione di tempo in un certo senso vuoto, ma che in un certo senso istituisce una propria temporalità. Il possibile, insomma, che è qualcosa che si diverte, che non può essere neanche ridotto nella condizione del futuro. Apre su di un sempre. Mentre invece la storia lega i catecasto. La storia parla di singole cose. Ci sarebbero delle complicazioni, ma le faremo venire in evidenza dopo. Spiegazione, ovviamente. Est in de cazzolum, topoio tappoia atta simbainein. Legen e pratein catato eikos et ton arancaio. E quindi è universale il fatto che a una persona di una certa qualità capiti di dire, di fare certe cose di una certa qualità, secondo verisimiglianza o necessità. Il che, dopo si dice, la poesia tenta di fare imponendo poi i nomi. Usto cazetai e poiesis onomata antitezemene. L'aspetto algebrico che vi dicevo in un certo senso, no? Questo fa il poeta. Costruisce una concatenazione di azioni che hanno la caratteristica della verisimiglianza e della necessità interna. E i nomi li potrebbe anche mettere dopo. È uno di quei punti in cui proprio Aristotele sembrerebbe quasi proprio narratologo, nel senso strutturalista in qualche modo, di oggi, no? Questa azione, dopodiché le figurine ce le mettete dentro dopo. Sono, casomai hanno il problema di essere adeguate al ruolo che vuole essere fatto loro, ma non di più. In particolare, invece, ecco cosa fece o subì Alcibiade. Ciò è divenuto chiaro, cioè, cosa è successo storicamente. Questo dice la storia. I fatti che racconta la storia potrebbero non servire affatto a produrre catarsi, potrebbero non servire affatto a produrre quella necessità che è la caratteristica del concatenamento tragico. Ciò è divenuto chiaro nel caso della commedia. I poemi comici, i poeti comici, dopo aver composto il racconto sulla base di personaggi verisimili, impongono loro dei nomi qualsiasi e non fanno come i compositori di giambi che compongono su un uomo particolare.
E qui si avvia un elemento di complicazione. Ricordate prima che la poesia era stata detta più degna di Scudè. E abbiamo ricordato che Scudaio è un personaggio tragico, mentre quelli comici sono degni di riso e quindi sono favole, persone da poco rispetto al livello a cui noi come spettatori ci collochiamo. Quindi i poeti comici, che hanno capito benissimo che appunto si imitano azioni, non uomini, costruiscono in funzione degli effetti comici le loro azioni e poi ci mettono serenissimamente dei nomi di fantasia. Non sono neanche lontanamente legati all'idea che bisogna, come possiamo dire, dare dei nomi che siano in qualche modo legati a un che di precedente. Casomai potranno mettere dei nomi transmentali, cioè dei nomi che ricordino qualche aspetto di carattere del personaggio. Invece nel caso della tragedia, qui è una complicazione che tenterei di far agire nel discorso che vi sto in qualche modo proponendo. Nel caso della tragedia invece si mantengono i nomi già esistenti. Come dire, uno commedia, uno si può chiamare Pistetero, l'altro si può chiamare Micione e così via, vabbè. Ottimo, ma nella tragedia è poco tanto saltano fuori Edipo, Agamennone, che non sono delle XY, non sono Tizio, Caio e Sempronio,
sono dei nomi che si portano dietro un pedigree grande con un'intera città. Il motivo è che Aichio, Beoti, Pizzano e Stitolinato da un megenomena upo pisteuomen eina da de genomena fanerò otinata. Il motivo è che incredibile è possibile. E noi non crediamo sempre possibile quello che non è avvenuto, mentre ciò che è avvenuto è chiaro che era possibile, perché se fosse stato impossibile non sarebbe avvenuto. Perché quindi le tragedie tendono a conservare nomi che ci rinviano delle vicende che il mito ci racconta? E il mito racconta sempre delle vicende che in un certo senso si finge siano avvenute. Perché di vicende che sono avvenute si può ritenere che siano credibili. Ciò che è già avvenuto è qualcosa che può accadere, dice Aristotele. Quindi è successo questa roba terribile per cui uno ammazza il padre, sposa la madre, produce figli incestuosi e poi si acceca. È successo Edipo. È successo. Quindi in un certo senso le tragedie si alimenta la possibilità, ovvero sia la sua portata universale, attraverso la forza universalizzante di ciò che quantomeno miticamente è necessariamente avvenuto. Tuttavia, anche in alcune tragedie ci sono uno o due nomi noti, mentre gli altri sono inventati, in altre poi non ve n'è alcuno, come ad esempio nell'Anzos di Agatone, non ne sappiamo niente, nel quale sono ugualmente inventati fatti e nomi e non di meno piace. Non si deve pertanto cercare di mantenere ad ogni costo i racconti tramandati assunti all'argomento delle tragedie. Sarebbe anche ridicolo ricercare questo, dal momento che quel che è noto a pochi, ma ugualmente piace a tutti. Quindi c'è il fatto che le tragedie tendono a mantenere i nomi dei personaggi, ovvero sia le tragedie tendono a dipendere da alcuni grandi nuclei mitici. Però non dobbiamo prendere questi nuclei mitici come una storia a cui dobbiamo essere legati. Benissimo, Edipo, Antigone, ottimo. E poi i personaggi, gli altri, possono pure essere personaggi di invenzione o in larga parte ripensati, perché il compito del poeta, nel momento in cui assume
queste tranche mitiche è di costruire qualcosa che abbia l'aspetto del possibile, del verisimile, ma che soprattutto sia nella concatenazione interna dei fatti necessari.
Sì, termino subito, scusate. È chiaro da ciò che il poeta deve essere compositore piuttosto di racconti che di versi. Insomma, non è che Aristotele, come vi dicevo, lesini la ridondanza. Questa cosa l'avete sentita un po' di volte, ma ve la ricorderà spesso. In quanto è poeta, sulla base delle imitazioni si imitano le azioni. Anche se gli capita, di rappresentare cose avvenute, non di meno è poeta.
Invece questo è l'aspetto su cui non siamo nella ripetizione. Cosa succede se un poeta, essendo poeta e facendo il poeta, non lo storico, rappresenta cose che sono storiche? Non di meno è poeta, perché nulla impedisce che tra le cose avvenute ve ne siano alcune quali è verisimile che siano, e secondo questa verisimiglianza egli è poeta. Si possono trattare anche argomenti storici, se li si tratta però esattamente come si tratta le altre vicende, come qualcosa che è strutturato all'interno del suo poter accadere, senza nessun vincolo al fatto di essere avvenuto in una determinata maniera. Anche una vicenda storica può essere una vicenda tragica, se è una vicenda tragica. Non è possibile pensare di fare una tragedia avendo come principale obiettivo quello di descrivere i fatti che sono avvenuti. Possiamo prendere dei fatti che sono avvenuti se sono adatti a una tragedia, ma non possiamo torcere una tragedia dalle sue necessità tragiche, cioè dal suo essere descrizione di azioni possibili concatenate tra di loro necessariamente verosimili, per inseguire i dettagli della storia.
Bene, forse adesso sì, no, è il caso che vi liberi. Settimana prossima andiamo alla conclusione su Aristotele, tenterò di esplicitare il perché ve ne ho parlato fino adesso, forse qualcosa si è già capito, e vediamo verso cosa ci porta.